i podcast di radiobue.it.
Prima di tutto voglio esprimere il mio apprezzamento per coloro che hanno organizzato questo convegno, che ritengo particolarmente importante, specie in questo momento in cui la giurisdizione ha pressoché esaurito, almeno per il momento, i propri compiti rispetto all'indagine delle strategie golpiste e stragiste che hanno attraversato l'Italia per decenni. E nel momento in cui si tratta di consegnare i materiali prodotti dalla giurisdizione allo studio degli storici. Cioè siamo in una fase di passaggio, la giurisdizione suppongo possa avere ancora qualcosa da dire, ma forse non moltissimo ancora. È la storia che deve acquisire questi materiali per arrivare ad una ricostruzione di questo nostro doloroso e difficile passato. Nel fare questo offriamo allo studio, all'attenzione degli storici, quello che abbiamo fatto. C'è una questione di fonti per esplorare questa dimensione oscura, almeno fino a qualche tempo fa. Premetto che non sono fra coloro che sostengono che le stragi sono un mistero. Questa è un'affermazione in qualche modo depistante. Sono convinto che abbiamo fatto, attraverso tutta una serie di indagini, una notevole chiarezza su un fenomeno opaco e complesso di difficile percezione, anche perché è stato fatto tutto il possibile perché non fosse adeguatamente percepito, sia attraverso i depistaggi durante i processi, sia attraverso forme di negazionismo, in qualche modo, che sono succedute alla fase delle indagini. Noi offriamo le nostre fonti giudiziarie, dunque. Fonti giudiziarie che sono costituite da fonti dichiarative, le dichiarazioni di tutti i soggetti che sono passati attraverso le nostre indagini, che hanno fornito collaborazione o hanno negato, non importa quale sia stato il loro atteggiamento, tutti costoro contribuiscono a costruire una costellazione di dati che ci dà qualche elemento di chiarezza. Nel corso del processo, devo fare un'ulteriore breve premessa. Io credo che il parametro di giudizio del giudice sia necessariamente diverso dal parametro di giudizio dello storico. Possono esserci delle incomprensioni, possono esserci delle difficoltà di comunicazione in qualche modo. Ecco, e occasioni come queste dovrebbero essere utili, almeno questo è il mio auspicio, per superare queste difficoltà di comunicazione. Oltre alle fonti dichiarative, comunque abbiamo fonti documentali che provengono dai nostri processi attraverso il sequestro di un quantitativo enorme di documenti di vario genere, da programmi politici, ad esempio dei vari gruppi eversivi, a indirizzare agende o quant'altro che evidenziano i nessi intercorsi fra i diversi soggetti in determinati contesti storico-temporali. Per non dimenticare poi naturalmente le nostre sentenze che sono sì affermazioni di responsabilità individuale o altrimenti assolutorie, ma che contengono comunque molto spesso, io direi quasi sempre per quanto riguarda il fenomeno stragista nelle loro motivazioni, tutta una serie di argomenti che devono essere oggetto di acquisizione e di riflessione da parte dello storico che voglia studiarli. Ci sono dei pericoli nel maneggiare le fonti giudiziarie e cerco in qualche maniera di segnalarli. Processi ho presente il processo principale su questa materia che ho seguito io come giudice istruttore, processi che sono iniziati nel 1983 e sono finiti nel 1994, raccolgono in sé delle quantità enormi di materiali del genere più disparato. Solo alcuni sono filtrati nella valutazione critica della sentenza, quelli che servivano per assolvere o condannare o rinviare a giudizio, nel caso mio, i soggetti che erano indicati come imputati di certi determinati fatti. Ma latenti nel processo rimangono masse di documenti che non sono sottoposti al vaglio critico del giudice e che possono rappresentare un rischio, nel senso che, va bene, i depistaggi li conosciamo e sono soggetti alla valutazione critica del magistrato, ma tanti materiali all'apparenza secondari che si trovano all'interno degli atti sono lì, inerti, e forse col passare del tempo è più difficile ancora la loro valutazione. I depistaggi sono contenuti anche questi in queste masse documentali, le dichiarazioni di coloro, i documenti prodotti, tutto l'insieme di armamentari che sono stati usati dai soggetti che volevano, intendevano depistare le nostre indagini. I depistaggi vengono valutati criticamente dal giudice, per cui sono facilmente riconoscibili, però possono esserci tanti elementi, tanti spunti per altre ricostruzioni che sfuggono al governo della sentenza. Questa è una questione che dovrà affrontare chi vorrà prendere visione delle nostre carte. Dove mi sono scordato di fare un'altra premessa prima. Una delle cose di cui sono contento, una cosa che ho fatto con grande soddisfazione, è stata quella di avviare a Bologna, quando ero presidente della Corte d'Assise, il processo di digitalizzazione degli atti di tutti i processi per terrorismo e strage che si trovavano in quella sede giudiziaria. In questo ho seguito l'esempio di Brescia, che poco prima di me aveva avviato un analogo percorso. E io so poi che altre sedi giudiziarie, fra le quali credo Padova, stanno procedendo in identica maniera. Io credo che quando avremo finito si disporrà di materiale preziosissimo, prezioso in sé, ma anche prezioso perché agevolmente leggibile, agevolmente raggiungibile attraverso, che so io, postazioni informatiche che possono trovarsi in qualsiasi luogo. I processi nel cartaceo vengono depositati presso gli archivi di Stato. E c'è poi una forma di accessibilità informatica che certamente agevola enormemente lo studio delle carte e soprattutto, e forse lo vedremo più avanti nella mia relazione, consente la comparazione fra diversi processi, cosa che non è mai stata prima che lo strumento informatico potesse essere utilizzato a questa maniera. Per cui adesso chi volesse prendersene carico potrà vedere cosa succedeva nel processo, che so, per il crack del Banco Ambrosiano, e faccio questo esempio con le mie buone ragioni che poi cercherò di spiegare, mentre erano in corso anche le indagini per la strage di Bologna, e come acquisizioni del Banco Ambrosiano possano reagire sulla conoscenza delle vicende dell'attentato bolognese. Tutto un terreno inesplorato poi, ad esempio, è quello dei processi per mafia, che presentano forse delle inesplorate connessioni con i processi per strage che abbiamo celebrato. L'anello di congiunzione è il rapido 900-904, ma tutto l'aspetto delle relazioni fra gli eversori fascisti dei quali ci siamo occupati, dico eversori fascisti per semplificare al massimo, ma sappiamo tutti il retroterra che c'è dietro, e le organizzazioni mafiose deve essere ancora ampiamente ampiamente approfondito, non dimenticando ad esempio che Delle Chiaie è andato a vivere in Calabria o che so, che Freda aveva dei riferimenti nella stessa Calabria e credo anche di ricordare in Sicilia. Questo potente strumento, una volta ottenuto, ci consentirà di capire ancora molto, molto di più. Però torniamo alle nostre fonti. Importantissimi sono stati i giornali clandestini e i documenti politici dei diversi nuclei di eversori che hanno operato in questi contesti. Fra i giornali clandestini ricordo Quex, una pubblicazione clandestina che circolava all'interno delle carceri ai tempi della strage di Bologna, dove erano dette cose terribili che confermano, fra l'altro, come dire, la propensione stragista di questi gruppi e di questi nuclei, come pure i documenti politici. Ricordo il documento numero 8, così veniva definito nel mio processo, redatto da Tuti e da un altro suo sodale, del quale non ricordo il nome in questo momento, rinvenuto casualmente in una cabina telefonica di Bologna, dove si dava conto della propensione stragista di questi nuclei in modo estremamente argomentato e circostanziato. Sono perciò anche queste fonti di grande interesse, vagliate dal giudice secondo l'occhio del giudice. Verranno vagliate, spero, dallo storico secondo le proprie categorie di giudizio e di valutazione. Oltre a questi ci sono i manuali di guerra non ortodossa. Alcuni documenti relativi alla guerra non ortodossa sono già stati evocati nelle precedenti relazioni. Qui devo dire che, semplicemente questo, che molte acquisizioni sono state pressoché casuali. Cioè, noi non abbiamo ancora completo il quadro dei manuali e dei documenti teorici sulla guerra non ortodossa, semplicemente perché li abbiamo cercati secondo criteri casuali anch'essi in qualche maniera. Però penso ad esempio che gli archivi statunitensi mantengono il segreto su certi documenti fino a un determinato periodo di tempo, che mi pare sia 40 anni, però non, potrei benissimo sbagliare. Forse qualcuno che andasse a pescare fra quelle carte, che non sono secretate in parte sì ancora, ma in parte non ancora, potrebbe trovare elementi preziosi per integrare quelle che sono già le nostre acquisizioni. Altre fonti che si troverà di fronte lo storico sono quelle date dal giornalismo d'inchiesta. Giornalismo d'inchiesta che ha lavorato attorno ai fatti che ci interessano, con uno sforzo enorme e generoso, e che talvolta ha dato frutti significativi. La controinformazione, il coraggio di alcuni giornalisti che sono riusciti a seguire le vicende di questi nuclei stragisti o comunque di eversori. Da ultimo poi sono comparse fra le nostre fonti le interviste di alcuni protagonisti. Il decorso del tempo ha fatto sì, e anche forse il mutamento del contesto politico attuale o di qualche anno or sono rispetto a quel remoto passato, ha fatto sì che persone che avevano per un certo periodo tutto l'interesse ad occultare loro responsabilità rispetto ad alcuni fatti, o comunque ad occultare loro prese di posizione rispetto a questi fatti, abbiano iniziato a parlarne invece talvolta anche con un certo compiacimento, come ad esempio avviene nelle numerose interviste che ha rilasciato di volta in volta Licio Gelli. anche questi sono materiali che vanno vagliati, vanno considerati secondo in ragione dei soggetti dai quali provengono, ma che forse servono ad arricchire ulteriormente il quadro, come il quadro è arricchito altresì da una pubblicistica, in proposito, ingiustamente marginalizzata in una dimensione in cui gli autori venivano considerati dei vecchi tramoni, dei dietrologi, sprezzata in qualche maniera, invece è stato un generoso sforzo di ricostruire queste vicende. Devo fare qui un omaggio a Giampiero Testa, che per primo ha scritto di una strage, cioè della strage di Peteano, e in condizioni difficilissime, e a Gianni Flamini, che col suo Partito del Golpe ha fatto la prima monografia, possiamo dire, su questi fatti, sotto il profilo specialmente di quello che venivano chiamate, ma forse dopo questo documento non le chiameremo più, le deviazioni dei servizi segreti. Da ultimo mi resta da considerare la direttiva Renzi, con l'auspicio che la disposizione di aprire gli archivi sui fatti per strage possa dare dei frutti ulteriori che possano favorire la nostra conoscenza. Vedremo, è un cammino ancora da percorrere, qualcosa ne uscirà. Comunque abbiamo strumenti sufficienti per fare una valutazione critica della adeguatezza o inadeguatezza delle risposte che ci verranno date all'istanza di aprire all'attenzione dei cittadini e degli studiosi quanto è contenuto in quegli archivi. Questo è il primo punto che volevo considerare. Se devo parlare del 74 e dell'80, nonostante la ricchezza delle precedenti relazioni, devo fare qualche cenno ai precedenti. Mi dica lei se devo accelerare, rallentare o...
Penso che sui 30-35 minuti sia necessario stare, sennò arriviamo molto tardi, quindi...
Va bene. Allora, la strategia stragista è una definizione in un qualche verso riduttiva, perché allude soltanto allo strumento, ma non chiarisce il contesto nel cui lo strumento viene utilizzato. La strategia stragista nel dopoguerra italiano comunque ha dei precedenti storici, in particolare durante il fascismo. L'attentato a Mussolini a Bologna del 1926 ha un'assonanza con strategie violente e depistanti, come forse anche la strage della Fiera di Milano del 1928. Zone della nostra storia scarsamente esplorate per quanto io ne possa sapere. La strategia stragista comunque, cioè la strategia del terrorismo indiscriminato, si inserisce in un contesto che è già stato ampiamente descritto, definito strategia della tensione, che proviene da sollecitazioni internazionali. La strategia della tensione voleva dire seminare disordine e terrore al fine di indurre la popolazione ad invocare regimi forti, regimi autoritari. Volevano ottenere delle mutazioni del quadro costituzionale e dei rapporti politici e sociali, ricorrendo anche a strumenti violenti e brutali come quelle della strage. Questo ha un senso in un contesto di strumenti però articolato e complesso, cioè usato innanzitutto in chiave anticomunista, fino ad un certo periodo almeno, e probabilmente con la prosecuzione nel tempo di queste strategie o comunque dell'uso di questi strumenti con connotazioni anche diverse che semmai cercheremo di vedere. La strage comunque si inserisce in un contesto di strumenti di guerra non ortodossa, è stata definita così prima, o guerra a bassa intensità, con correlata definizione della guerra psicologica, che è una parte della guerra non ortodossa. Questo armamentario è stato inventato, ce l'hanno detto le relazioni precedenti, come e quando, è stato utilizzato nel dopoguerra italiano, primo per il contenimento del comunismo e poi successivamente forse anche per altri motivi. C'è una correlazione fra golpismo e stragismo, cioè come dire, l'apice della guerra non ortodossa è l'atto stragista, no? L'atto stragista è, secondo me, anche se ho capito nel corso della mattinata che forse ci possono essere delle opinioni dissenzienti dalla mia, è correlato con il golpismo, sia questo inteso come sforzo di realizzare effettivamente un colpo di Stato, sia questo inteso come il tentativo di inscenare un colpo di Stato per ribilanciare gli equilibri politici del momento dato. Comunque golpismo e stragismo vanno di pari passo. All'interno del golpismo ci sono diverse concezioni. Io nei miei atti ne ho raccolte alcune, per esempio il golpe cosiddetto nero, quello che era voluto dagli eversori dell'estrema destra che praticavano gli attentati di Dinamitardi, e il golpe bianco che era voluto dai soggetti politici a loro sovordinati. Questo me ne parla Danieletti riportandomi dei colloqui di Giancarlo Esposti prima che venisse ucciso nello scontro a fuoco mentre si dirigeva verso Roma, verosimilmente a compiere attentati nell'imminenza di un colpo di Stato. È una distinzione ancora grossolana, capisco bene, soprattutto con riferimento al cosiddetto golpe bianco, cioè possono esserci tutta una serie di diverse articolazioni che vengono, secondo me, proprio in gioco in quella fase che è poi il nostro tema, che va dal 74 al 1980. Perché in questa fase c'è qualcosa che succede? Lo schema non è più il medesimo del 69. Però prima di arrivare a questo occorre forse accennare ai protagonisti della strategia stragista-golpista. Anche qui, come dire, io parlo per semplificazioni e ne sono pienamente consapevole, ma la duttilità del reale, l'infinità di sfumature che possono esserci, verranno meglio colte forse in una sede diversa da quella giudiziaria. I protagonisti sono, a livello più basso, i fascisti, i neofascisti, i gruppi della destra eversiva, perché erano i più fortemente motivati a partecipare ad una campagna violenta in chiave anticomunista. Forse erano gli unici soggetti che potevano prestarsi, anche per il retaggio storico-culturale che avevano, l'evocazione del nazismo, eccetera, a compiere degli atti di strage o comunque degli atti violenti. Questi erano Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, fra quelli tradizionali e più influenti. C'è poi tutta una serie di sigle, Costruiamo l'Azione, Terza Posizione, i Nuclei Armati Rivoluzionari ed altre che in questo momento non riesco a ricordare, che per sintesi comunque si possono non considerare in questo momento, che avevano delle loro specificità in qualche maniera e però erano anche legate da una comune funzione. Le specificità e la comune funzione di queste sigle sono state oggetto di un vivace dibattito fra noi bolognesi e i pubblici ministeri romani che si preoccupavano di perseguire questi gruppi, i quali erano, come dire, in qualche modo abbagliati dall'idea che costoro fossero parte del cosiddetto spontaneismo armato, senza cercare di andare a vedere le correlazioni sotterranee che certamente esistono. Sotterranee, poi vedo Tamburino che annuisce, sotterranee fino a un certo punto, nel senso che erano anche abbastanza percepibili, che correvano fra questi diversi gruppi. Sopra a questo insieme di forze operative vi erano i servizi segreti e il Ministero degli Interni, con funzioni particolarmente importanti, perché erano coloro che assicurano, se non altro, da quello che sappiamo sui depistaggi, da quello che sappiamo sulle connivenze, da quello che risulta anche da condanne passate in giudicato, e qui lo dico con una certa forza perché sono fatti indiscutibili questi, no? Che hanno coperto l'azione di questi terroristi e verosimilmente in qualche modo l'hanno anche assecondata e promossa. Un luogo in cui si sviluppava questo tipo di strategia era la massoneria, in particolare la loggia P2 derivazione statunitense, come si è detto, Gelli, uomo della CIA. Sopra a tutto, almeno nella nostra valutazione, ci sono le centrali di intelligence statunitensi che decidono queste strategie e le rendono operative nel territorio dello Stato. Perché poi in Italia? Perché l'Italia era il paese dell'Europa occidentale con il partito comunista più forte. Perché l'Italia, che è già stato detto in altre relazioni, era collocata in una posizione strategica cruciale, perché non si poteva perdere l'Italia per il semplice fatto che partiti di sinistra vincevano le elezioni. Cioè, questo non doveva accadere e hanno fatto di tutto sino ad arrivare al reato di strage per impedirlo. Poi quanto siano servite le stragi, questo è un altro discorso che forse merita riflessione. Io vedo che è stata molto importante a cambiare i rapporti politici, sociali, civili in Italia la strage del 69, che è venuta con una tempestività sorprendente. Le altre forse, anche per la forte reazione che c'è stata nei cittadini, nell'opinione pubblica, non so quanta influenza possano aver avuto rispetto ai loro fini di mutamento degli assetti istituzionali. Le stragi tuttavia non hanno solo questa funzione, ma hanno anche una funzione di messaggio, di comunicazione simbolica potente nei confronti di coloro che possono intendere questo tipo di comunicazione. E anche questo viene in gioco nel 74-80, secondo me. L'Italia è stata bersagliata da questi attentati, però è stata risparmiata da un vero colpo di Stato. Cioè, rispetto alla Grecia, rispetto al Portogallo, rispetto ai paesi dell'America Latina, in qualche modo l'Italia è stata fortunata, perché non ci sono stati campi di sterminio come è successo altrove. E in Italia hanno usato una strategia fluida, estremamente duttile. E questo, se ci ha salvato dal colpo di Stato, rende in qualche modo più arduo il compito dello storico. Nel senso che in Cile ci sia stato un colpo di Stato è nell'evidenza delle cose. Vabbè, ci sono i negazionisti che dicono che non c'erano neanche i campi di sterminio, però è nell'evidenza delle cose. Una strategia così duttile, in un certo senso sofisticata, come quella che c'è stata da noi in Italia, correlata da tutto un insieme di depistaggi anche successivi ai processi, le chiamano depistaggi cognitivi, è una bella espressione che ho trovato in un libro del professor Galli rispetto ad altri argomenti. Attraverso depistaggi e depistaggi collettivi tutto si sfuma nell'indeterminatezza, le stragi sono un mistero, questa è la conclusione. Le stragi sono un mistero, non è vero. Abbiamo già detto, le stragi sono tutt'altro che un mistero, sono un'articolazione di questa sciagurata strategia che però non è arrivata all'apice del colpo di Stato. Golpe nero, golpe bianco, l'ho già detto, spontaneismo armato, ne ho già parlato. Il periodo in esame, allora dal 74 all'80, è proprio il tema più difficile che ci avete dato in un qualche modo. Perché? Perché verosimilmente il 74, ammesso e non concesso, tenuto conto di alcuni argomenti delle precedenti relazioni, ammesso e non concesso che il colpo di Stato operativo, realizzato, definitivamente inverato nell'assetto politico italiano, fosse uno degli scopi della strategia stragista, l'ultima possibilità per un colpo di Stato effettivo probabilmente l'abbiamo nel 1974, almeno per un certo periodo di tempo. Cioè la praticabilità del colpo di Stato resta dal 74 in avanti per qualche tempo sospesa. E che cosa ce lo dice questo? Ce lo dice la caduta di Nixon, la caduta dei colonnelli in Grecia e di Salazar in Portogallo, ce lo dice il diverso atteggiamento che assume l'ordinamento giuridico italiano e le forze politiche e le forze di polizia rispetto ai vecchi arnesi dello stragismo. Non scordiamoci che c'è la fine del 73, mi pare, lo scioglimento di ordine nuovo. Non scordiamo che cominciano le prime indagini sulla P2. Santillo fa un rapporto sulla P2 nel dicembre del 74, a te Giovanni, e uno nel 76 a Zincani e Vigna. Cioè, come dire, la trama di connivenze che aveva retto questa strategia fino a questo momento comincia in qualche modo a cedere. Io credo che parlando di queste cose non si debbano mai fare affermazioni, come dire, asserzioni assolute. È tutto fluido, dinamico, è un complesso divenire, come complessa è la realtà in tutte le circostanze, anche meno impegnative di queste. E il rapporto Maletti sul golpe borghese del 1970, Andreotti che in qualche modo, pur con estrema difficoltà, cerca di liberarsi di questi vecchi arnesi. La legge Scelba, rafforzata con la legge Reale nel 1975. Conseguenza, l'ammirazione che gli avversori di destra da un certo punto in avanti mostrano nei confronti degli avversori di sinistra. Una sorta di complesso di inferiorità nei confronti delle Brigate Rosse, per cui tendono, come dire, a andare oltre, a raggiungerla ai loro livelli. L'omicidio del giudice Occorsi. E poi in mezzo a tutto questo il rapimento e l'omicidio dell'onorevole Aldo Moro, che alcuni definiscono come l'unico colpo di Stato effettivamente consumato in Italia. Il comitato di crisi di Cossiga, composto soltanto da piduisti. C'è un cambiamento, persistono le pulsioni stragiste e golpiste, tant'è vero che la strage di Bologna del 2 agosto 80 è accompagnata da un altro corteo di attentati, come è avvenuto in precedenza. Mi sono annotato qui quello di Milano, Palazzo Marino, l'attentato alla compianta Tina Anselmi, che è proprio di questo periodo. E persistono anche pulsioni in qualche modo golpiste, che sono rappresentate nel documento Forze Armate, sequestrato a Marco Affatigato nel processo che avemmo all'inizio a Bologna per ordine nuovo in Veneto, in cui si prefigura nel 1980 una presa del potere da parte delle Forze Armate evocativa di precedenti. Però nel frattempo, mentre va avanti il vecchio stragismo e continuano a persistere pulsioni di tipo golpista, si sviluppano altre forme di condizionamento dell'opinione pubblica. Cioè, il processo di condizionamento della vita politica, della vita civile, eccetera, forse in questo momento comincia a smaterializzarsi. Non occorre più, la materialità dell'attentato per generare paura nelle persone. Bastano le televisioni private, opportunamente gestite, opportunamente governate. Bastano tutta un'altra serie di forme che non implicano lo strumento strage. Io credo che fra il 74 e l'80, all'interno di queste centrali, ci sia stato un dibattito per capire quale fosse lo strumento migliore da utilizzare per condizionare il popolo italiano in quel periodo, in funzione delle esigenze politiche che dovevano essere espresse. Una parte di questo dibattito è la strage di Bologna del 2880, una parte nel senso che quella è il segno che i vecchi eversori, legati a Gelli, li chiamo eversori impropriamente, però continuo a sbagliarmi perché il lessico è rimasto, i vecchi eversori insistono nell'uso di uno strumento che forse non è più necessario, ma lo insistono per dire: noi siamo ancora qui, siamo presenti con la nostra forza di ricatto nei confronti di voi istituzioni che avete mantenuto i legami e i nessi con quel passato che fate finta di voler dimenticare. È in questo gioco difficile che è il passaggio fra il 74 e l'80. Difficile, ma spero di essere stato sufficientemente chiaro per esprimere quello che, se non altro, è il mio punto di vista. Le acquisizioni poi fatte dal processo per i crack del Banco Ambrosiano hanno consentito, dicevo, una lettura più meditata, più attenta, di quello che è la questione del denaro. Questione del denaro che noi giudici istruttori e pubblici ministeri di processi per terrorismo abbiamo, non credo colpevolmente, perché era talmente fuori dalla nostra mentalità, comunque abbiamo in qualche modo trascurato. Ed emergono documenti che legano la strage di Bologna a largizioni fatte da Gelli a tutta una serie di soggetti interessati alla strategia della tensione proprio a cavallo del periodo della strage. E anche questi sono spunti che dovranno essere approfonditi, che già sono stati approfonditi nel bellissimo libro di Claudio Nunziata ed altri, Scardova, eccetera, che ne dà ampiamente ragione sia del documento che del contesto in cui risulta inserito, ma che potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti. Problemi aperti. Verità e giustizia, Paolo Bolognesi, è un problema ancora aperto, problema verità e giustizia, perché una verità che è stata raggiunta, e io mi industrio a dimostrare che è stata effettivamente raggiunta una verità, seppur in qualche modo incompleta, su questo periodo e su queste tensioni che hanno percorso il paese. Verità senza giustizia, o con una giustizia ancora inadeguata, perché le condanne cui si è arrivati non sono poi tantissime e le centrali che hanno praticato queste strategie sono state solo toccate di striscio. In qualche modo, perché sono state toccate di striscio? Perché alla fine dovevano salvarsi tutti in qualche maniera, indipendentemente dai livelli di responsabilità, per una serie di ricatti incrociati che forse in qualche modo gravano ancora sulle nostre possibilità di conoscenza. Poi dicevo, dai depistaggi al negazionismo, conseguenza di questa, che si tratta di verità ovviamente imbarazzanti, perché la vita politica italiana, la democrazia italiana è stata amputata per un lunghissimo periodo di tempo. Cioè, era una democrazia per certi versi ampiamente condizionata da forze strane. Allora i depistaggi si trasformano in negazionismo, si cerca di rimuovere, di cancellare, ma più che negazionismo è una sorta di lenta strategia dell'oblio che porta i ragazzi delle scuole medie e dei licei a non sapere nulla della strage di Bologna, non sapere nulla di queste vicende, magari attribuire questi atti alle Brigate Rosse o altre entità delle quali hanno orecchiato in qualche maniera l'esistenza. Ecco, io credo che sia il momento di superare tutto questo e affermare con la serenità e la forza di chi è nel vero questi dati di fatto. Grazie.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.